Capitolo 7. Disgrazie di Candido. Viaggi e avventure. Il perigordino, appena arrivato alla corte, impiegò tutta la sua disinvoltura per guadagnare il ministro e per rovinare il suo benefattore. Egli sparse la voce che Candido era un traditore e che aveva sparlato delle sacre basette del re dei re. Tutti i cortigiani lo condannarono ad essere abbruciato a fuoco lento, ma il Sofì, più indulgente, non lo condannò che ad un esilio perpetuo ed a baciare prima le piante dei piedi al suo accusatore, secondo l'uso dei persiani. Il perigordino partì per far eseguire questa sentenza. Egli trovò il nostro filosofo in buonissima salute e disposto a ridiventar fortunato. «Amico», gli disse l'ambasciatore d'Inghilterra, «io vengo con mio rincrescimento a farvi sapere che bisogna uscir quanto prima da questo impero e baciarmi i piedi, con vero pentimento dei vostri enormi delitti».
«Baciarvi i piedi, signor abate? Che diamine dite voi? Io non raccapezzo nulla di questa celia».
Entrarono allora alcuni muti che avevano seguito il perigordino e lo scalzarono. Fu fatto intendere a Candido che bisognava accomodarsi a quella umiliazione o aspettarsi d'essere impalato. Candido, in virtù del suo libero arbitrio, baciò i piedi all'abate. Fu rivestito d'uno straccio di tela e il boia lo scacciò dalla città gridando: «Egli è traditore! Ha sparlato delle basette del Sofì, ha sparlato delle basette imperiali». Che faceva l'ufficioso cenobita mentre si trattava così il suo protetto? Non lo so. È ben da credere che si fosse stancato di proteggere Candido. Chi può contare sul favore dei re e soprattutto dei frati? Intanto il nostro eroe camminava pieno di tristezza.
«Io», diceva egli, «non ho parlato giammai delle basette del re di Persia. Io cado in un momento dal colmo della felicità in un abisso di disgrazie, perché un miserabile che ha violato tutte le leggi m'accusa d'un preteso delitto che io non ho mai commesso, e questo birbante, questo mostro persecutore della virtù, è felice».
Candido, dopo qualche giorno di cammino, si trovò sulle frontiere della Turchia e diresse i suoi passi verso la Propontide col disegno di stabilirvisi e di passare il resto dei suoi giorni a coltivare il suo giardino. Vide, passando di un piccolo villaggio, una quantità di gente affollata tumultuariamente. Egli si informò della causa e dell'effetto. «Questo è un accidente ben particolare», gli disse il vecchio. «È qualche tempo che il ricco Mehemet chiese in sposa la figlia del giannizzero Tamud. Essa non era fanciulla e, secondo un principio ben naturale, lo sposo, autorizzato dalle leggi, la rimandò a suo padre dopo d'averla sfregiata. Tamud, oltraggiato da un tale affronto, nei primi trasporti d'un furore ben naturale, con un colpo di scimitarra svelse dal busto della figlia quel volto disfigurato. Il suo figlio primogenito saltò addosso al padre e, inviperito di rabbia, gli immerse naturalmente un acutissimo pugnale nel petto. Di poi, come un leone che si infuria a vedersi grondar di sangue, l'arrabbiato Tamud corse da Mehemet, rovesciò alcuni schiavi che s'opposero ai suoi passi e trucidò a pezzi Mehemet, le sue donne e due figli, il che è ben naturale nella situazione violenta in cui egli finalmente si trovava. Egli poi finì per darsi la morte con lo stesso pugnale fumante del sangue di suo padre e dei suoi nemici, il che pure è ben naturale.
«Oh, quali orrori!» grida Candido. «Che direste voi, maestro Pangloss, se trovaste tali barbarie nella natura? Non confessereste voi che la natura è corrotta, che tutto non è...»
«No»,
disse il vecchio. Perché l'armonia prestabilita.
Oh cielo, non mi ingannate! È Pangloss quel ch'io rivedo!
Dice Candido.
Son io, rispose il vecchio. Vi ho riconosciuto, ma ho voluto penetrare nei vostri sentimenti prima di scoprirmi. Qua, discorriamo un poco sugli effetti contingenti e vediamo se avete fatto dei progressi nell'arte della sapienza.
Ah, dice Candido, voi scegliete ben male il vostro tempo. Fatemi piuttosto sapere quel che è avvenuto di Cunegonda e dov'è la figlia di Papa Urbano.
Non ne so niente, risponde Pangloss. Son 2 anni che ho abbandonato la nostra abitazione per venirvi a cercare. Ho scorso quasi tutta la Turchia. Mi son portato alla corte di Persia, ove avevo saputo che stavate in barba di micio, e non ho abitato in questo borghetto fra questa buona gente, se non che per riposarmi, a fine di continuare il mio viaggio.
«Che vedo mai?» dice Candido molto stupito. «Vi manca un braccio, caro dottore!»
«Non è niente», disse il dottor Guercio e Monco. «Nulla di sì ordinario nel miglior dei mondi che il veder delle genti le quali non hanno che un occhio e un braccio solo. Quest'accidente mi è accaduto in un viaggio alla Mecca. La nostra carovana fu attaccata da una truppa d'arabi. La scorta volle far resistenza e, secondo i diritti della guerra, gli arabi, che si trovarono più forti, ci trucidarono tutti spietatamente. Perirono circa 500 persone in questa mischia, fra le quali vi era una dozzina di donne incinte. Per me, io non ebbi che il cranio offeso e un braccio tagliato. Non ne morii, ed ho sempre trovato che tutto andava ottimamente. Ma voi, mio caro Candido, come va che avete una gamba di legno?
Allora Candido cominciò a parlare e raccontò le sue avventure. I nostri filosofi ritornarono insieme nella Propontide e fecero piacevolmente il loro cammino, discorrendo del mal fisico, del mal morale, della libertà e della predestinazione, delle monadi e dell'armonia prestabilita.